Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti e ben ritrovati a Edificare la Vita. Sono ancora qui con la dottoressa Claudia Colecchia. Ciao Claudia.
Buongiorno a tutti.
Claudia Colecchia, lo ricorderete, è responsabile della biblioteca e fototeca dei civici musei di storia e arte, quindi ha elementi storici, aneddotiche, particolari tecnici da riferire proprio in relazione alle fotografie. Da non dimenticare l'ultima mostra Vola Colomba, che ha avuto e sta avendo un successo incredibile ancora nella memoria. Claudia, ciao a tutti e ciao anche alla fotografia. Quanti argomenti sono attinenti alla fotografia? Il rapporto, ad esempio, fra testo e contesto, fra immagine e società è determinante ed è sempre vivo.
Sì, la fotografia consente di sviluppare moltissimi argomenti. La fotografia, come dicevo la scorsa volta, sì, è polisemica,
certo,
e quindi consente tante connessioni. Quando noi andiamo a catalogare, studiare un servizio fotografico, penso ad esempio proprio alla mostra Vola Colomba, quindi i servizi degli anni 50, nel 53-54, ritroviamo pezzi di storia, curiosità, riconosciamo personaggi che magari non sono descritti nel sintetico titolo riportato dal fotografo nel provino, ma si ritrovano proprio con lo studio delle fotografie, grazie anche alle competenze acquisite e al fatto che noi con tutto il team di fotografia ci nutriamo costantemente tutti i giorni, se non H24, ma insomma gran parte delle nostre ore della giornata.
Svelaci qualche segreto del vostro lavoro. Vi ritrovate periodicamente?
Beh, fortunatamente noi siamo tutte insieme, è un team fatto di donne, che mi piace anche ricordare. Sono Cristina Clarer, Gabriella Gelovizza, Alice Rubino, Alessandra Relli e poi ovviamente ci sono io. In questo periodo abbiamo anche la collaborazione di Manuela Cossetto, che ci aiuta soprattutto nella fase della digitalizzazione, perché in archivio la mole delle fotografie è molto alta, parliamo appunto di 3 milioni di fotografie. Quando si acquisisce un archivio, questo va ovviamente studiato, va ripulito, spolverato, ricondizionato, perché spesso queste fotografie sono inserite in contenitori di carta acida che a lungo andare rovinano le foto stesse, quindi va condizionato in appositi contenitori, nel caso dei negativi in polipropilene o con carta non acida, e sistemiamo poi queste immagini all'interno di un deposito che è stato proprio recentemente messo a norma con anche il benestare dei vigili del fuoco e che ha una temperatura, un controllo della temperatura e dell'umidità costante.
Che si aggira?
E la temperatura è tra i 18 e i 20 gradi e l'umidità è attorno ai 45.
Bene. Parliamo anche della digitalizzazione, che è qualcosa di molto importante e che sta qualificando la vostra fototeca in maniera veramente consistente, no, direi?
Sì, la nostra attività di digitalizzazione che accompagna sempre la catalogazione, perché la digitalizzazione in se stessa è inutile se non diamo un significato a questa attività, è un'attività per noi preponderante. Noi cataloghiamo i nostri servizi all'interno di un catalogo prodotto dalla ditta DM Cultura, si tratta del software Samira, e li mettiamo a disposizione del nostro pubblico nel nostro catalogo online. E accompagniamo queste descrizioni alle immagini relative. La digitalizzazione viene fatta su due formati, un formato più leggero in JPEG, che è quello proposto al pubblico, e un formato TIFF più pesante, che invece conserviamo per gli utilizzi, ad esempio per le mostre o per i cataloghi o per i ricercatori quando ci fanno le opportune richieste.
Claudio, tu sei laureata in storia all'Università Ca' Foscari di Venezia, poi ti sei specializzata in archivistica, e la cosa avvenne 30 anni fa più o meno circa,
sì.
Quindi puoi anche paragonare l'archivistica di allora con l'archivistica di ora, no?
Assolutamente, io ho frequentato e mi sono diplomata presso la Scuola dell'Archivio di Stato di Venezia e l'archivistica ha avuto un'evoluzione molto importante. Quindi è stato necessario continuare, proseguire nelle attività di formazione con appositi corsi che ho personalmente seguito presso le università e presso gli enti competenti, sia per l'archivistica sia per la parte proprio fotografica e biblioteconomica. Fortunatamente questi sono settori che consentono di aggiornarsi sempre facilmente. Faccio parte peraltro anche del direttivo dell'associazione Rete Fotografia, un'associazione nazionale che si occupa proprio di formazione, di creare contatti tra i vari archivi fotografici del territorio.
Ecco, non mettiamo fra parentesi la parola formazione, perché la formazione è il futuro di domani, no? I vostri rapporti, i tuoi rapporti personali anche con varie università mi sembrano intensi.
Sì, noi oltre alla nostra attività personale di formazione abbiamo anche dei rapporti per quanto riguarda i tirocini. Presso la fototeca e la biblioteca è possibile effettuare dei tirocini universitari. Ne abbiamo fatti con l'Università Ca' Foscari, ma anche con l'Università di Udine, Trieste, con la Regione Lazio addirittura.
Pensa.
Con un progetto chiamato Torno Subito, per cui questa giovane tirocinante è stata presso di noi per 6 mesi e poi è rientrata e ha potuto proporre le competenze acquisite presso la Regione Lazio.
E sto anche pensando ai rapporti con gli altri musei, no? Quante volte magari vediamo un oggetto frontalmente, avremmo bisogno di girarci intorno, non possiamo farlo, abbiamo bisogno anche della foto che ci mostri e altre cose che naturalmente tu saprai ben meglio di me. Questa interazione con i musei, e naturalmente nella mostra Vola Colomba c'è stata questa interazione col Museo Enriquez, come altro si può estendere?
Allora, nel nostro team non ho detto che c'è una fotografa, Alessandra Relli, che si occupa proprio di fotografare i beni museali soprattutto, oppure può capitare anche il volume di grande formato, la stampa, tutti gli oggetti che fanno capo ai civici musei di storia d'arte. Fino all'anno scorso erano presenti 2 fotografi, è andato in pensione recentemente Marino Jerman, che era un altro fotografo molto importante della fototeca, che aveva anche collaborato con Ricci, con Alinari, quindi con realtà molto significative.
Certo, è estremamente interessante, perché appartiene alla completezza della cultura, no? E anche della documentazione. Un domani anche può rappresentare un elemento salvifico, perché un'alluvione, qualcosa, avete soprattutto voi. Ma poi c'è anche il contesto piccolo, no? Non so, la dedica che ci si trova dietro o a lato della fotografia. Ecco, questo è qualcosa di tenero.
Certo, sicuramente accanto la stessa fotografia può essere considerata non solo come immagine, ma anche attraverso il suo contorno che è dato dall'oggetto, soprattutto per i positivi. Ad esempio, nella mostra Vola Colomba sono esposte delle interessanti fotografie originali che riproducono i ritratti di Luigi Einaudi e della moglie, la donna Ida Pellegrini Einaudi. Questi ritratti sono stati donati dal Presidente della Repubblica e alla moglie, rispettivamente al Sindaco Bartoli e alla moglie Lina Fondia Bartoli. E c'è proprio la dedica vergata del Presidente e della moglie. Quindi sono oggetti che parlano non solo attraverso l'immagine, ma anche attraverso quello che è la sua periferia,
certo.
Questi autografi, e che sono giunti a noi grazie al dono da parte della famiglia Bartoli dell'archivio fotografico del sindaco.
I vostri fondi sono tanti, per raggiungere 3 milioni di fotografie è chiaro che i fondi sono già tanti, ma voi siete sempre pronti ad accoglierne altri. È facile proporre un fondo al museo?
Assolutamente sì, basta scrivere al nostro indirizzo cmsafototeca@comune.trieste.it proponendo la propria raccolta. Ovviamente non possiamo raccogliere tutto, ma devono essere chiaramente dei fondi che possono avere un significato storico per conservare la memoria visiva soprattutto di Trieste, anche se posso dire che la nostra fototeca è così importante anche a livello nazionale, è sicuramente la più grande a livello regionale, proprio perché non conserva solo i fondi di Trieste, ma qui è documentata la storia d'Italia, ma non solo, ad esempio attraverso il fondo USIS, il fondo donato dalla sala di lettura americana negli anni 50, nel nostro archivio inaspettatamente si possono trovare delle fotografie della Birmania, dell'India, dell'America o della Cina. Perché durante il periodo del governo militare alleato gli alleati utilizzavano la fotografia per propagandare gli ideali di vita americana.
Certo.
La fotografia era un mezzo facile, come avevo detto nella scorsa occasione,
sì.
Chi non leggeva i giornali, non aveva la radio, attraverso la fotografia poteva introiettare dei messaggi molto importanti per quanto riguarda proprio la democrazia, gli ideali di vita che il mondo degli alleati proponeva contro quelli proposti oltre Cortina.
Eh sì, soprattutto un discorso fra URSS e America, è vero in questo senso, ma anche altro, perché c'è anche il rapporto che adesso è di diverso tenore, ma con l'Europa ovviamente, no? Questa, parlo di questa come zona Friuli Venezia Giulia, ma in particolare Trieste, poi è una zona che rimane estremamente significativa anche per il suo porto, particolarmente attenzionata ancora oggi all'occhio americano, no? Ma a proposito di America, c'è una foto iconica di Ugo Borsatti, una foto che appare anche nel vostro catalogo bellissimo curato da te, ripeto, sto parlando con la dottoressa Claudia Colecchia, una foto di copertina del catalogo Foto Omnia di Ugo Borsatti, Scatti in comune. Questo è il titolo e la foto è una foto sospesa, è un bacio sospeso. Perché? Perché Graziella Cirincione è la persona che vediamo di schiena e che è abbracciata ad un americano che sta partendo, ma non voglio rubarti la scena.
Sì, questa è la foto più amata da Ugo Borsatti ed è una foto particolarmente riuscita, che dimostra ancora una volta che Ugo Borsatti ha l'occhio come mestiere, ha una capacità di visualizzare la foto prima dello scatto. Questo è stato un attimo.
Sì.
Nel nostro archivio esiste la stessa foto realizzata da Journal Photo. I fotografi di Journal Photo erano lì in quel momento,
sì,
ma il taglio della foto non è così bella come questa. Quindi qui c'è proprio la professionalità, il DNA, la stoffa del grande fotografo che Ugo Borsatti ha in diverse occasioni dimostrato. Siamo nel 12 ottobre del 1954, gli americani se ne stanno andando e Ugo Borsatti va a immortalare le scene d'addio. Quindi va in stazione, vede questa ragazza che piange e immortala come in una sequenza cinematografica ogni singolo momento. C'è la ragazza che piange, che vede il suo bel soldato partire. Lui vede chiaramente da fuori questa scena. Allora gli amici che la issano per consentirle quest'ultimo bacio con il suo bel soldato Jim. E Ugo Borsatti scatta la foto che porta in studio, capisce di aver fatto una foto bellissima e la mette addirittura nella vetrina del suo negozio.
Sì, per tanti anni.
Con in titolo Addio per sempre. Negli anni 80 un giovane entra in negozio e vede questa foto e dice al fotografo: cosa ci fa mia zia e mio zio in vetrina? E quindi scopre che i due non si erano salutati con un addio, ma era un semplice arrivederci. Il mese dopo, infatti, si sarebbero ritrovati, si sarebbero sposati e lei lo avrebbe seguito in America. Poi Jim sarà un soldato, quindi lei lo seguirà in tutte le sue missioni in giro per il mondo, per poi tornare a vivere in America.
Ricordiamo bene il cognome Jim Swaim.
Esatto, Jim,
ecco.
Swaim.
Sì.
Il mese dopo... questo riconoscimento, Jim e Graziella sarebbero tornati a Trieste, quindi il fotografo si fa promettere che saranno portati in studio e arrivano con un bel mazzo di fiori per la moglie di Ugo Borsatti e da lì inizia questa splendida amicizia che dura tuttora, anche se lei non c'è più, c'è solo Jim, ma continuano a sentirsi e forte è comunque il rapporto con il figlio della coppia che continua a venire molto spesso qui a Trieste.
È una storia bellissima.
Sì.
Dove veramente c'è il per sempre ma non c'è l'addio.
Esatto, proprio così, c'è il per sempre ma non c'è l'addio, era un semplice arrivederci e un'amicizia che dura una vita.
Ecco, è il testimone che si è introdotto con discrezione, anche questo dobbiamo dire, no? Cioè c'è una documentazione che non è cruda, è
no,
evidentemente dolce, tenera. No?
Molto, sì, restituisce proprio questo... momento particolare.
Di foto iconiche ce ne sono tante, no?
Assolutamente.
E altri esempi?
Allora, proprio per la mostra Vola Colomba c'è una foto che è diventata il manifesto della nostra mostra e che immortala la giovane Novella Bessi, che è una sorta di metonimia personalizzata. Cioè rappresenta questa giovane ragazza sospesa con la bandiera italiana in mano, rappresenta di fatto Trieste in bilico tra est e ovest e poi invece il ritorno all'Italia grazie alla bandiera. È una foto realizzata da Adriano De Rota. Novella Bessi, che è ancora viva, è la figlia del capo degli uscieri del gabinetto del sindaco, Mario Bessi, abitava proprio nel palazzo municipale e viene quindi utilizzata come il simbolo di Trieste in tricolore. Quindi è una foto che abbiamo utilizzato perché, peraltro, proprio negli anni 50 erano molto frequenti l'utilizzo di giovani ragazze semplici utilizzate come simbolo. Basta pensare alla famosa foto di Patellani quando vince la Repubblica, c'è questa foto famosissima con la ragazza, con il giornale che rappresenta l'Italia repubblicana, e questa foto sicuramente fa pandan, non ha avuto lo stesso successo in quel momento, ma noi riteniamo che costituisca un simbolo proprio della nostra mostra.
Qui entriamo nel rapporto anche da te suggerito fra fotografia e cinema, e quindi anche ribadisco il concetto iconicità della fotografia stessa, ma anche documentazione di filosofia di sguardo. No, particolare, perché certamente lo sguardo veristico è ben lontano dallo sguardo attuale, pur documentando sempre qualcosa di fondamentalmente storico. Il mondo è ricchissimo, il vostro mondo.
Sì, assolutamente. Abbiamo dedicato anche una mostra qualche anno fa dal titolo Cinema in Pausa, dedicata proprio al mondo del cinema, che negli anni 50 ha un particolare fascino, possiamo dire, perché sono gli anni in cui a Trieste esplodono le sale cinematografiche. Ce ne sono tantissime, ci sono cinema di prima visione, seconda visione, cinema all'aperto, che d'estate i cinema di seconda visione che non avevano l'aria condizionata chiudevano, e quindi c'erano i cinema all'aperto che riscuotevano grande successo, cinema che venivano utilizzati ad esempio per gli incontri di pugilato nel pomeriggio, mentre la sera c'erano i film, film dedicati ai bambini, a tutta la famiglia. Gli attori che vengono a Trieste negli anni 50 sono davvero importanti, perché ci sono le foto di Silvana Mangano amatissima da Ugo Borsatti, perché dice che era una donna di un fascino incredibile, mentre invece racconta il suo incontro con proprio nella mostra che abbiamo fatto dedicata a Borsatti, racconta in modo molto divertito il suo incontro con Sophia Loren, che era ancora giovanissima, era venuta a Trieste per una cavalchina ed era molto impacciata, non riusciva a muoversi con grande disinvoltura. Ma sicuramente in fototeca è possibile ritrovare la memoria visiva della presenza del cinema nella nostra città e delle sale cinematografiche, sale enormi, sempre piene di spettatori. D'altro canto questa passione per il cinema si era molto sviluppata anche durante gli anni del governo militare alleato, perché il cinema a Trieste costava poco a quell'epoca, meno che in Italia, anche se ovviamente passavano pellicole un po' più datate, proprio perché il costo era ribassato, ma i triestini andavano al cinema molto più di più del pubblico italiano.
Alla dottoressa Claudia Colecchia sarebbe da porre ancora un sacco di domande, ma un piccolo cenno, perché non ci resta molto tempo, sul palazzo. Il Palazzo Gopcevic, che ospita tutto questo ben di Dio e che fa parte della storia cittadina. Cosa dire di un personaggio, prima di tutto Gopcevic, ma poi passato in questo palazzo in tante mani e soprattutto tenuto benissimo, perché devo dire che anche il Museo Teatrale fa veramente storia tra i musei teatrali italiani.
Certo, Palazzo Gopcevic ha avuto una storia molto interessante. Nella mostra dello scorso anno, chiamata proprio Dietro le quinte di Palazzo Gopcevic, i tesori della fototeca, ho avuto modo di studiare la storia del palazzo stesso. Spiridione Gopcevic lo aveva acquistato nel 1845 e voleva che fosse la sua carta d'identità, del suo potere, della sua ricchezza. Quindi affida a Giovanni Berlam il compito di ampliarlo, di edificare altri due piani e di dargli un imprinting che attesti
l'autorevolezza.
La sua autorevolezza. La storia della costruzione di questo palazzo è molto curiosa, perché nei documenti d'archivio emerge che Gopcevic ha molta fretta e addirittura impone di fare i lavori anzitempo, senza neanche attendere i tempi della concessione dei permessi da parte del comune.
Scappa anche il morto.
Ci scappa il morto, ci sarà un falegname che muore, i vicini che si lamentano per i rumori molesti. Sappiamo dalle carte che Gopcevic aveva deciso di abitare al primo piano, e infatti quello è il piano che ancora oggi, dove ha sede, oltre al secondo, nel museo teatrale, è quello più sontuosamente arredato.
Sì.
I pavimenti sanno intarsi di madreperla, e palissandro,
sì,
un palazzo
prezioso.
Bellissimo.
Sì, davvero. Grazie quindi alla dottoressa Claudia Colecchia, responsabile della biblioteca, della fototeca, dei civici musei di storia e arte, e che ci ha dato uno spaccato veramente a tutto tondo sia delle fotografie che dell'ambiente, che del rapporto fra la fotografia e il cinema, la fotografia e la cultura. Ci sarebbe ancora tanto da dire, però anche un po' di senso dell'attesa vale, vero Claudia?
Assolutamente, vi aspetto tutti a Palazzo Gopcevic per la mostra Vola Colomba, Lunario Triestino, e poi al Museo Enriquez per la mostra dedicata alle cronache triestine.
Grazie Claudia.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.